Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stamattina aprite la parola di Dio e voglio che consideriamo il Gesù miracoloso. La scorsa settimana abbiamo guardato al Gesù misterioso, al Gesù dei profeti dell'Antico Testamento. Ora guardiamo al Gesù miracoloso del Nuovo Testamento. E volevamo ottenere una sorta di doppia prospettiva, una duplice prospettiva, proprio come abbiamo letto prima nella lettura di Ebrei 1, dove vediamo che Dio ha parlato in tempi passati attraverso i profeti nell'Antico Testamento ed ora ha parlato attraverso suo Figlio, ed il resoconto di ciò si trova nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento presenta il Gesù miracoloso, tutto di lui è miracoloso, tutto di lui è meraviglioso, tutto di lui è umanamente inspiegabile, tutto di lui è soprannaturale e divino. Ed è importante che comprendiamo questo affinché possiamo sapere chi è veramente questo Gesù Cristo. Ho visto recentemente una pubblicità che metteva in evidenza l'atteggiamento, almeno di alcune persone, durante la stagione natalizia. In caratteri molto, molto grandi su questa pubblicità c'era scritto: Gesù Cristo, cosa pensi che sia questo? Il tuo compleanno? Gesù Cristo, cosa pensi che sia questo? Il tuo compleanno? Una dichiarazione beffarda? Come se Gesù Cristo fosse qualcuno di cui preoccuparsi. E suppongo che siamo un po' scioccati da ciò e tuttavia però ci aspettiamo certe cose da un mondo secolare, privo di Cristo. Molto più grave di questo è un articolo che ho letto, datato UPE, Londra, e dice questo. 7 eminenti teologi protestanti britannici hanno messo in discussione la divinità di Gesù Cristo dicendo che egli non ha mai affermato di essere il figlio di Dio, ma che fu promosso a quello status da influenze pagane e da altre influenze sui primi cristiani. Martedì i teologi hanno lanciato il loro libro scritto congiuntamente intitolato Il mito di Dio incarnato, che hanno detto era un tentativo di presentare un punto di vista ora condiviso da tutti i teologi. Ovviamente non da tutti, nonostante ciò che dicono. A proposito, questo è un espediente, ma è un espediente giornalistico per far credere a persone inconsapevoli che tutti siano d'accordo quando in realtà non è così ed è tanto disonesto quanto lo è il loro libro. Hanno detto che la fede nell'incarnazione di Cristo sia sorta nella Chiesa primitiva attraverso una fusione di tradizioni pagane e giudaiche esistenti sulla venuta di un angelo travestito. Uno degli autori afferma che in realtà non c'è nulla di nuovo nei temi centrali di questo libro. La storia del cristianesimo include vari sviluppi teologici e lo sviluppo continua, nel senso che il Gesù storico non si sarebbe mai presentato come Dio incarnato. Questa, dicono, è ormai una posizione accettata da tutti i teologi. I laici cristiani di oggi semplicemente non ne sono pienamente consapevoli. Gesù, l'uomo veramente, non si è mai presentato come il Dio incarnato, hanno detto a questa conferenza. Un autore disse: io credo che Gesù probabilmente fosse stato l'essere umano più meraviglioso che abbia mai vissuto e che fosse completamente aperto a Dio. Quando però cerco di formare nella mia mente un'immagine di questo Gesù e dei suoi insegnamenti, con l'aiuto di 100 anni di studi oggi disponibili, sento che Gesù non era nemmeno un cristiano. Fine citazione. E così il mondo secolare deride Gesù: cosa pensi che sia questo, il tuo compleanno? Ed il mondo religioso dice che egli non era nemmeno un cristiano. Figuriamoci il Dio incarnato, il Dio divino. Sebbene il mondo diventi un po' sentimentale riguardo ai bambini, alle mangiatoie, ed è difficile non provare un certo sentimento davanti alla bellezza di quella scena, ai piccoli animali, alle graziose cartoline, alla famiglia, al calore che questa stagione porta con sé, la realtà è che il mondo rimane profondamente antagonista verso Gesù Cristo e c'è dunque bisogno di riaffermare chi è veramente questo Gesù Cristo. E con questo in mente vogliamo quindi guardare al Nuovo Testamento, e non intendo offrirvi semplicemente il mio pensiero, voglio mostrarvi alcune verità direttamente dalla parola di Dio, voglio che la testimonianza venga da Dio stesso, Non mi aspetto di dire nulla di particolarmente profondo, anzi, proprio il contrario, vi presenterò realtà molto semplici riguardanti il Signore Gesù Cristo, semplici nel modo in cui vengono esposte, ma profondissime nel loro significato e nella loro realtà. Tuttavia, la vecchia storia deve ancora essere ripetuta, perché là fuori c'è un mondo che non comprende veramente chi è Cristo, e la ragione per cui non comprende è che preferisce restare volutamente ignorante e sceglie il proprio peccato e la propria volontà contro e sopra il piano di Dio. Ora, quando arriviamo al Nuovo Testamento, troviamo un tema dominante che caratterizza la vita di Gesù Cristo. E questo è miracoloso, ok? Egli è sempre e costantemente il Gesù miracoloso. È contrassegnato come divino, come deità, come Dio in carne umana, attraverso segni e prodigi, compiendo ciò che è umanamente e naturalmente impossibile e inspiegabile. E così, mentre guardiamo a Gesù Cristo, dobbiamo vedere Dio, perché non c'è altro modo di spiegarlo se non riconoscendo che Egli è Dio. La sua vita è così evidentemente divina che nessuna mente umana avrebbe potuto concepire una persona simile, ne avrebbe potuto inventarla, e in ogni caso, perché mai gli uomini avrebbero dovuto inventare un uomo che li condanna tutti all'inferno eterno se non credono in Lui? E come potrebbero uomini imperfetti sapere come rappresentare la perfezione? Nessuna penna umana avrebbe mai potuto inventare le parole che egli ha pronunciato, né descrivere la vita che ha vissuto. Così come disse Philip Schaff, il grande storico, la vita di Gesù Cristo è il santo dei santi, il luogo santissimo della storia del mondo. Egli deve venire da Dio, non c'è altra spiegazione. Anche i critici, gli scettici, restano colpiti da Gesù Cristo. H.G. Wells, lo scrittore noto per il suo pensiero futurista, ma in realtà un occultista, forse anche un medium, coinvolto in pratiche di natura oscura, scrisse nel maggio del 1935 sul Reader Digest, disse: «Quando mi fu chiesto quale singolo individuo abbia lasciato l'impressione più duratura sul mondo, la domanda quasi implicava che fosse Gesù di Nazareth, ed io ero d'accordo». Schaff, quel grande storico del cristianesimo che ho menzionato poco fa, scrisse questo: «Il Gesù di Nazareth, senza denaro e senza armi, ha conquistato più milioni di persone di Alessandro, Cesare, Maometto e Napoleone. Senza scienza né istruzione ha diffuso più luce sulle cose umane e divine di tutti i filosofi e studiosi messi insieme. Senza l'eloquenza delle scuole ha pronunciato parole di vita come nessuno prima o dopo di lui, producendo effetti che superano la portata di oratori e di poeti. Senza scrivere una sola riga ha ispirato più penne e fornito argomenti per più sermoni, orazioni, discussioni, volumi eruditi, opere d'arte e canti di lode di quanto abbia fatto l'intero esercito dei grandi uomini dell'antichità e dei tempi moderni». Fine citazione. Mentre guardate la vita miracolosa di Gesù Cristo, vedete la conferma che Egli è Dio in carne umana, qualunque cosa abbiano detto sette teologi protestanti britannici. Tutto di Lui è miracoloso, e di miracoli parlano di Dio. Vedete, i miracoli sono sempre stati dati per autenticare la rivelazione divina. Quando Dio parlò nell'Antico Testamento, la parola scritta la autenticò con miracoli. Quando parla nel Nuovo Testamento la parola vivente, ancora una volta autentica la cosa con miracoli. E dove ci sono miracoli, lì troviamo anche il segno dell'intervento divino. Il fatto che la Bibbia sia letteralmente piena di miracoli testimonia che essa è la rivelazione di Dio stesso. E non dovremmo essere sorpresi da miracoli. Se esiste un Dio, egli può intervenire in questo mondo ogni volta che vuole, ed il fatto che lo faccia dovrebbe confortarci, non renderci scettici. E immaginatelo così, ok? Se aveste un grande impianto di trenini elettrici su un grande tavolo con vari binari e locomotive, e tutto questo fosse preimpostato, il treno correrebbe sui binari, controllato da una serie di trasformatori, basta muovere un interruttore qua e là per decidere la velocità del treno. In un certo senso, Dio ha fatto la stessa cosa nella storia umana. C'è un piano, c'è un movimento secondo il tracciato, tutto procede secondo la disposizione divina, come se Dio, per così dire, muovesse il suo trasformatore celeste. Però, proprio come l'uomo con il piccolo impianto di trenini, di tanto in tanto gli vuole cambiare qualcosa e così si china e prende la locomotiva. Ora, se foste una piccola persona che viaggia su quel treno, potreste rimanere un po' confusi da ciò che è appena accaduto, ma dal nostro punto di vista è semplice da capire. Egli prende la locomotiva, la sposta, la attacca ad altri vagoni, sistema una configurazione diversa, muove il binario, e noi non ci spaventiamo per quello se c'è qualcosa più grande del sistema che può intervenire nel sistema ogni volta che vuole. E Dio ha fatto la stessa cosa, ha posto le cose sui binari, le ha messe in moto, le guida con il suo trasformatore divino che sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza, ma di tanto in tanto egli si china e compie qualcosa di totalmente incomprensibile totalmente inspiegabile dal nostro punto di vista. E quando ciò accade, sappiamo che c'è un Dio, proprio come in quel piccolo sistema di trenini. Chiunque viaggiasse in un vagone capirebbe che c'è qualcosa lassù più grande del sistema. E così permettiamo a Dio di intervenire. E quando Dio si rivela, deve farlo in modo tale da rendere chiaro che è Dio e non uomo, perciò deve compiere cose soprannaturali. E quando guardate la vita di Gesù Cristo, se c'è una cosa che potete sapere con certezza, è che Egli è Dio perché fa ciò che nessun uomo potrebbe mai fare e dice ciò che nessun uomo avrebbe mai potuto dire. Non c'è altra spiegazione se non questa, che Gesù è Dio. E dire che Egli non l'abbia mai affermato è il colmo dell'assurdità, perché è precisamente ciò che Egli ha affermato. Guardate a Giovanni capitolo 5, iniziamo da lì, ed esamineremo alcuni passi per rinfrescare le nostre menti nella meraviglia del Gesù miracoloso. In Giovanni 5, al versetto 18, leggiamo questo: perciò i giudei cercavano ancora più di ucciderlo. I giudei volevano uccidere Gesù, e qui viene anche spiegato il perché. Perché non solo violava il sabato, il che era già gravissimo, ma diceva anche che Dio era suo padre, facendosi uguale a Dio. Ora Gesù si stava facendo uguale a Dio. Loro lo sapevano, l'avevano capito e lo disprezzavano. Forse ci sono oggi alcuni scettici e critici che non comprendono cosa intendesse dire Gesù, ma i giudei di allora lo capivano perfettamente, sapevano esattamente cosa stava dicendo. Si stava facendo uguale a Dio. E nel farlo o era Dio, oppure era il massimo dei bestemmiatori, o era il Cristo, oppure era l'anticristo, non c'era nulla in mezzo. Al versetto 23, egli va oltre il dichiararsi uguale a Dio, pretende anche un'uguale adorazione. Dice che tutti gli uomini devono onorare il figlio così come onorano il padre. Colui che non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Egli esige uguale onore, uguale adorazione, uguale omaggio, uguale culto con Dio padre. Dice che non si possono separare i due. Se adorate l'uno dovete adorare anche l'altro. E così egli richiede di essere riconosciuto come uguale al padre, uguale nella natura ed uguale nell'adorazione, nel culto. In che modo? Quale prova abbiamo che egli è uguale a Dio, che è Dio in carne umana? Al versetto 32 dello stesso capitolo. E gli dice: c'è un altro che rende testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli rende di me è verace. E poi parla di Giovanni Battista, che fu anch'egli un testimone, ma non il testimone supremo. E poi al versetto 36 ritorna quel testimone supremo menzionato prima, e dice al versetto 32, ritorna lì: ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni. E qual è? Perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. In altre parole, la vita miracolosa di Gesù era la testimonianza stessa della sua natura divina. Cioè, se egli avesse fatto soltanto ciò che fanno le persone comuni, non ci sarebbe stata alcuna ragione di supporre che fosse divino. Nessuna ragione affatto. E quindi egli fece ciò che gli uomini non possono fare, compì il miracoloso, il soprannaturale, il divino, affinché non ci fosse alcun dubbio sulle sue origini. Le sue opere miracolose rivelano esattamente chi egli è. Guardate ancora il 10° capitolo del Vangelo di Giovanni, e questo è un tema particolare nel Vangelo di Giovanni, cioè la divinità di Gesù Cristo, che Giovanni ribadisce più e più volte. Ma di nuovo vediamo al versetto 24 i giudei che affrontano Gesù Cristo, lo confrontano e dicono: fino a quando ci terrai in sospeso? Fino a quando tratterrai la tua rivelazione in modo che non è chiaro a noi? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. In altre parole, rivelati senza ambiguità, dacci una parola chiara in modo che non resti alcun dubbio su chi sei. E Gesù risponde al versetto 25 con la dichiarazione più limpida che potesse fare: ve l'ho detto e voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio, esse rendono testimonianza di me. Volete una prova chiara? Guardate la mia vita, guardate le mie opere. Come potete spiegarmi diversamente se non riconoscete che io sia divino? Nicodemo venne da Gesù di notte e disse: sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, perché nessun uomo può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo aveva compreso ciò che gli altri non potevano capire. Dicelo apertamente, dicevano, ma egli l'aveva già detto. Più chiaramente di così non si poteva. Guardate i miei miracoli, guardate la mia vita e poi decidete. E i miracoli del Nuovo Testamento sono letteralmente innumerevoli, immensi. E sono confermati più e più volte da moltitudini di persone che hanno registrato il tutto per il resto della storia umana. Sono miracoli verificabili e costituiscono la testimonianza più chiara sul conto di Gesù in Giovanni 14:11 dice: credetemi che io sono nel Padre ed il Padre è in me. E se non potete credere in me per quello che dico, dice, se non altro credetemi per le opere stesse, credetemi per ciò che vedete. In Luca 7 leggiamo che Giovanni Battista mandò un messaggero a Gesù dicendo di chiedergli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispose al messaggero, dopo che questi ebbe posto la domanda: va e riferisci a Giovanni ciò che hai visto e udito. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i sordi odono, i morti risuscitano. Digli queste cose e lui capirà. Raccontagli dei miracoli. Non c'è testimonianza più grande di Gesù Cristo che la potenza del Padre manifestata attraverso il Figlio. E questa è la testimonianza di Gesù stesso. Ora volgiamoci alla parola di Dio e guardiamo al Gesù miracoloso e consideriamo alcuni aspetti della vita miracolosa del nostro Signore. Prima di tutto, la sua nascita miracolosa in Matteo capitolo 1, e toccheremo solamente alcuni punti, alcuni temi. Matteo capitolo 1, la sua nascita miracolosa, versetto 18. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo: mentre sua madre Maria era promessa sposa a Giuseppe, questo si trattava veramente di un periodo di fidanzamento preconiugale, durante il quale non si erano ancora uniti sessualmente parlando, prima che si unissero, prima di quel momento, essa si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Questo non era mai accaduto prima d'ora, né è mai accaduto dopo. Lo Spirito Santo piantò il seme in lei senza l'intervento dell'uomo. Giuseppe, suo marito, era un uomo giusto, un uomo retto, non voleva farne un esempio pubblico, avrebbe potuto trascinarla davanti alla comunità intera e farla lapidare per adulterio, ma non voleva veramente farlo, era un uomo giusto, voleva agire nel modo corretto, ma non desiderava infliggere la pena più dura che la legge prevedeva. Così decise di divorziare in segreto. La legge prevedeva che in caso di adulterio il divorzio era accettabile. Così il versetto 20 dice che iniziò a riflettere su queste cose. Dopotutto c'era questa donna che lui credeva essere così pura, così irreprensibile, una vergine di grande dignità, e l'aveva conosciuta da abbastanza tempo da conoscere la qualità della sua vita, eppure ora apparve incinta, sapeva che non era con lui, e quindi pensava che forse c'era qualcun altro, era distrutto, era scioccato dalla notizia, era certamente colpito, non sapeva cosa fare se non divorziarla. E mentre rifletteva su tutto questo, il versetto 20 dice che un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli disse: Giuseppe, tu figlio di Davide, non aver timore di prendere Maria tua moglie, perché ciò che è concepito in lei viene dallo Spirito Santo. Non c'era nessun altro uomo. Lo Spirito Santo aveva operato questo miracolo ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù significa Salvatore. Ora, tutto questo avvenne affinché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio e chiameranno il suo nome Emanuele, che significa Dio con noi. Allora Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, prese con sé sua moglie, ma non la conobbe, cioè non ebbe con lei rapporti coniugali, finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito ed egli pose nome Gesù. Una nascita miracolosa, una nascita senza padre umano. Potremmo dire, non era stato aggiunto più tardi a un qualche mito pagano introdotto nel cristianesimo? No, non affatto! Esistono documenti risalenti già al 70 d.C. in cui in un elenco di genealogie si trova il nome di Gesù indicato come figlio illegittimo di una donna sposata. Quindi anche allora si sapeva che Giuseppe non era suo padre, ma si pensava il peggio, ovviamente, che fosse figlio adulterino. C'è perfino la vecchia leggenda di Pantera, il presunto legionario romano che avrebbe messo incinta Maria. Tutto questo dimostra che non c'era alcuna spiegazione umana plausibile per la gravidanza di Maria. Il mondo volle pensare ovviamente il peggio, inventando la storia di una Maria adultera per spiegare l'inspiegabile, ma in realtà tutto ciò conferma la nascita virginale, inspiegabile secondo le leggi della natura umana. Vedete, quando in Giovanni 6:38 ci viene detto che Gesù disse: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, stava affermando qualcosa di profondissimo. Gesù non cominciò ad esistere quando nacque a Betlemme, egli fu mandato da Dio in quella forma umana. Egli esisteva già e venne ad abitare in un corpo umano e quando il tempo fu compiuto tornò al Padre da cui era venuto. Egli preesisteva. E tutto ciò che lo Spirito Santo fece, che piantò il seme in Maria, non fece altro che fornire la forma fisica attraverso cui la seconda persona della Trinità, esistente da tutta l'eternità, potesse incarnarsi. Per questo in Giovanni 1 ci viene detto di lui che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui e senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Egli era il vero creatore, Dio stesso preesisteva, la sua stessa incarnazione. Ed è per questo che al versetto 10 leggiamo: egli era nel mondo ed il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Ed è ancora in Giovanni 1:14: la parola si è fatta carne. La parola era da sempre, semplicemente divenne carne e pose la sua dimora fra di noi. Ed in noi contempliamo la sua gloria, gloria come dell'unigenito del Padre, piena di grazia e di verità, era la deità in carne umana. Gesù portò questo al punto che i giudei furono presi dal panico, letteralmente. In Giovanni 8, versetto 56, sta parlando di Abramo, e disse: Abramo, vostro padre, esultò nel vedere il mio giorno, e lo vide e se ne rallegrò. Ed i giudei risposero: non hai ancora 50 anni, e dici di aver visto Abramo? Ed egli disse: prima che Abramo fosse, io sono. Sapete quale fu la loro reazione? Presero delle pietre per lapidarlo a morte. Ma egli fuggì alle loro mani. Ma egli sfuggì dalle loro mani. Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, al versetto 28, sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e vado al Padre. In altre parole, egli preesisteva, venne dal Padre nel mondo e quindi lascerà il mondo e tornerà al Padre. In Giovanni 17:5 pregò: Padre, restituiscimi quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse, perché ho compiuto l'opera che mi hai dato da fare. Gesù Cristo è sempre esistito nella deità faccia a faccia con il Padre. In principio era la parola era Dio, la parola era presso di Dio. Prostanteon, faccia a faccia, una relazione di uguaglianza nella Trinità, ed egli venne nel mondo nell'incarnazione. Per questo in 1 Giovanni 4, versetti 2 e 3, si dice che se siete fedeli al Vangelo e genuini rappresentanti di Dio, confesserete che Gesù è Dio venuto in carne umana. E qualsiasi cosa meno di questo è lo spirito dell'Anticristo. E così una nascita miracolosa è l'inizio del Gesù miracoloso, per quanto riguarda la sua esistenza terrena perlomeno. Dio, si legge in Ebrei 10:5, Dio ha preparato un corpo per lui. Dunque l'uomo Gesù era Dio che dimorava in forma umana. Dio formò quell'embrione indipendentemente da Giuseppe e da Maria, lo pose nel grembo di Maria perché fosse custodito fino alla nascita. E quando quel bambino nacque, in quel corpo dimorò il vero Dio dell'eternità. Certo è un'impossibilità biologica, ma ciò non ci sorprende, vero? Se c'è un Dio, egli può intervenire nel corso naturale delle cose e fare ciò che vuole. No, la nascita virginale non è stata inventata da qualcuno, la nascita virginale è l'unica spiegazione adeguata di Gesù Cristo, questo è quello che afferma la Bibbia, non c'è altra spiegazione. Ma c'è di più. Che dire della sua vita senza peccato? Questo è il secondo elemento della sua persona miracolosa. Guardate l'Ebrei capitolo 4, ed è un corollario del primo punto, ovviamente. Se egli fu concepito dallo Spirito Santo, ci aspetteremmo che fosse diverso da tutti gli altri, ed è proprio così. In Ebrei 4:15 leggiamo: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa compatire le nostre infermità, cioè non ci rivolgiamo a qualcuno che non ci comprende, bensì uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato. Egli è senza peccato. Nessun peccato è presente in lui, nessuno ha fatto. In Ebrei capitolo 7, al versetto 26, similmente ci viene detto che egli è sommo sacerdote che è santo, innocuo, immacolato, separato dal peccato ed elevato al di sopra dei cieli. Uno che non ha bisogno di offrire sacrifici per il proprio peccato. Vedete, è senza peccato. E questo è il secondo elemento della sua persona miracolosa. In 1 Pietro 2 ci viene offerta la testimonianza di coloro che vissero con lui per 3 anni. Pietro scrive in 1 Pietro 2 al versetto 21: a questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo soffrì per voi, lasciandovi un esempio affinché seguiate le sue orme. Ascoltate, egli non commise alcun peccato. Quello è Pietro. Pietro fu con lui per 3 anni, strettamente ed intimamente, ed afferma che non commise mai alcun peccato, mai, mai. Giovanni, il discepolo amato che posò il capo sul suo petto, ritenuto da molti il più vicino al cuore di Gesù nella sua vita terrena, in 1 Giovanni 3:5 dice: voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i nostri peccati, perché in lui non c'è peccato. Quella è la testimonianza di Giovanni, che lo conobbe così bene, e di Pietro, che lo conobbe da vicino. Non c'era alcun peccato in lui, persino Giuda, che avrebbe desiderato trovare un motivo per giustificare il suo tradimento, non vi riuscì, non trovò nulla per placare il rimorso, nulla per lenire la colpa, per alleviare l'enorme dolore di ciò che aveva fatto. E nel tentativo di disfarsi del denaro e di lavarsi il sangue dalle mani, gridò: «Ho peccato, ho tradito sangue innocente!» Credetemi, se avesse potuto trovare un modo per sottrarsi a quel peso di colpa, l'avrebbe trovato? Paolo scrive: «Colui che non conobbe alcun peccato fu fatto peccato per noi». In Giovanni 8,46 Gesù disse e chiese: «Chi di voi mi convince di peccato? Parlate adesso». Silenzio. Anche al suo processo non riuscirono a trovare nulla. In vano cerchiamo nella biografia di Gesù Cristo per una sola macchia o per la minima ombra sulla sua assoluta purezza morale. Persino Pilato, che avrebbe dato qualunque cosa per trovare un'accusa legittima con cui condannarlo per alleviare la propria responsabilità, che avrebbe volentieri scorto anche un solo elemento a suo carico, dovete dire alla folla: io non trovo in quest'uomo alcuna colpa. Nessuno la trovò mai, non i romani, non i giudei, non i discepoli, non la storia, nessuno, perché non c'era. E non si trattava solamente dell'assenza di peccato, ma anche della presenza della suprema giustizia e santità totale. Gesù non avrebbe mai potuto scrivere il Salmo 51, non avrebbe mai potuto scrivere il Salmo 32, ne avrebbe mai potuto scrivere Romani capitolo 7. Gesù non confessò mai un peccato, non ebbe mai bisogno di confessarlo, non ci fu mai alcun peccato da confessare, non ebbe mai bisogno di grazia, non avrebbe mai avuto bisogno di misericordia. Si comincia tutto con la nascita miracolosa e poi si prosegue con una vita miracolosamente senza peccato. Come potete spiegare una cosa del genere? Non potete spiegarlo umanamente parlando, è inspiegabile. E c'è un terzo fattore: le sue parole miracolose, le sue parole miracolose. Luca capitolo 4 versetto 32 dice che la gente rimaneva continuamente stupita del suo insegnamento. Giovanni 7,46 racconta che le guardie del tempio, mandate a prenderlo, tornarono sbalordite dicendo: mai un uomo ha parlato come questo, mai, mai, mai. Alla fine del Sermone sul Monte, Matteo 7, si dice che rimasero letteralmente sconvolti perché parlava come uno che ha autorità e non come gli scribi ed i farisei. A 12 anni, in Luca 2,46-47, entrò nel Tempio e i capi di Israele, parlando con un ragazzo di 12 anni, rimasero assolutamente stupefatti dalle sue domande e dalle sue risposte, dice il testo. Nessuno parlò mai come lui. Nessuno conobbe mai la sapienza che egli possedeva. Per consenso comune della storia, Gesù Cristo è il più grande insegnante che sia mai vissuto. Persino coloro che lo rifiutarono non possono negare l'incredibile potenza e sapienza del suo insegnamento. I Vangeli, senza dubbio, sono la più grande letteratura mai scritta, letti da più persone, citati da più autori, tradotti in più lingue, rappresentati in più opere d'arte, musicati più di qualsiasi altra parola mai detta o scritta, probabilmente più di tutte le altre messe insieme. La loro grandezza risiede nella limpida spiritualità con cui affrontano in modo chiaro, definitivo ed autorevole i più grandi problemi che pulsano nel cuore umano. Vedete, Gesù andò al centro delle vere domande: chi è Dio? Mi ama, si prende cura di me. Che cosa devo fare per compiacerlo? Come mi vede? E che dire del mio peccato? Come posso essere perdonato? Dove andrò quando morirò? Come devo vivere in questo mondo? Come dovrei trattare il prossimo? A tutte queste domande profonde Gesù diede risposta. Sholem Ash, che è un ebreo, scrisse: Gesù Cristo è la personalità più straordinaria di tutti i tempi. Nessun altro maestro, ebreo, cristiano, buddista o maomettano è ancora un insegnante la cui dottrina sia guida per il mondo in cui viviamo. Altri maestri possono dire qualcosa di fondamentale per un orientale, un arabo, un occidentale, ma ogni atto e parola di Gesù ha valore per tutti noi. Egli è diventato la luce del mondo, perché non dovrei io, come ebreo, esserne orgoglioso? Fine citazione. Insegnamento miracoloso. Nicodemo aveva ragione, era il primo maestro in Israele, forse venne da Gesù e disse: sappiamo che tu sei un maestro venuto da Dio. Non c'era altro modo di spiegare ciò che stava dicendo? I farisei e gli scribi, che avevano speso la loro vita intera a studiare la sapienza della legge, uscivano dai colloqui con Gesù letteralmente paralizzati dallo stupore erano storditi dalle sue risposte. Egli insegnò su Dio e conosceva Dio. Insegnò sugli angeli, insegnò sul cielo, insegnò sulla terra, insegnò sull'inferno, sul peccato, sulla santità, insegnò sul passato e lo interpretò, insegnò sul presente, insegnò sul futuro e lo predisse. Nessuno gli pose mai alcuna domanda a cui non potesse rispondere, nessuno gli sottopose un problema che non potesse risolvere. Stupì le persone, le spiazzò. Non c'è altra spiegazione per le sue parole se non che egli è Dio. Poi c'è un altro elemento del Gesù miracoloso, le sue opere soprannaturali. Abbiamo intravisto all'inizio di questa mattina, ma non c'è modo di spiegare le opere che Gesù compì se non riconoscendo che egli è Dio in carne umana. Non c'è proprio modo, nessun modo. Disse Nicodemo: nessun uomo può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con lui. È ovvio, è evidente. Più e più volte i testimoni oculari che lo videro poterono giungere ad una sola conclusione: egli compie opere soprannaturali. A volte, di tanto in tanto, volevano attribuirle a Satana, ma era impossibile perché le sue opere erano sempre moralmente pure e dunque provenivano da Dio. In Matteo 4:24 leggiamo: la sua fama si diffuse per tutta la Siria, li portarono tutti i malati colpiti da varie malattie, sofferenze, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì tutti. Li guarì tutti. Come abbiamo visto nel Vangelo di Matteo, bandì la malattia dalla Palestina per tutti gli anni del suo ministero. Fu una manifestazione incredibile di potenza divina da un'estremità all'altra della nazione. Come potete spiegare una cosa del genere? E li guarì tutti, istantaneamente e completamente. E non fu solo per il bene della guarigione, ma per autenticare la sua messianicità, la sua divinità. È per questo che lo fece. In Giovanni 2:23, mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. E questo era il punto intero, era lo scopo. Non guariva solamente le persone affinché stessero bene, le guariva affinché credessero che egli è Dio in carne. Non risuscitava i morti solamente affinché vivessero, le risuscitava perché si vedesse che Dio era all'opera. Non fece mai miracoli per saziare la curiosità. Quando le persone venivano con quelle motivazioni, diceva semplicemente: non vi sarà dato alcun segno. I suoi miracoli dimostrarono che veniva da Dio. Pensate al controllo che aveva sulla natura. Trasformò l'acqua in vino, Giovanni 2. Calmò la tempesta, in Matteo 8. Governò i pesci, Luca 5, Giovanni 21. Moltiplicò il cibo, Giovanni 6. Camminò sull'acqua, Matteo 14. Fece trovare una moneta nella bocca di un pesce per pagare il tributo per sé e per Pietro, Matteo 17. Fece seccare il fico con una parola, Matteo 21, quando lo maledì. Guardate il controllo che aveva sulle malattie. Solamente alcuni esempi: guarì un lebbroso, Luca 5, un paralitico, Marco 2, la suocera di Pietro dalla febbre, Marco 1, il figlio di un funzionario, Giovanni 4, una mano paralizzata, Marco 3, sordi e muti, Marco 7, un cieco nato, Giovanni 9, 10 lebbrosi, Luca 17, restaurò l'orecchio di Malco, Luca 22, guarì l'idropisia, Luca 14. E questi sono solamente alcuni esempi. Come possiamo spiegare tutto questo? Nessun sedicente guaritore dei nostri giorni, carismatico, psichico o altro, può paragonarsi al Signore Gesù Cristo. Egli affrontò la morte e la sconfisse. La figlia di Jairo era morta e la risuscitò. Il figlio della vedova di Nain era morto e lo risuscitò, Luca 7. Lazzaro era morto, Giovanni 11, ed egli lo richiamò alla vita. Poi, quando egli stesso morì, fu risuscitato da solo. Come possiamo spiegare una cosa del genere? Non ditelo. La testimonianza della Scrittura lo afferma. La Scrittura raccoglie prove storiche e testimoni oculari per questi fatti in modo incontrovertibile. Interessante la testimonianza di Giuliano l'Apostata. Nome curioso, vero? Giuliano l'Apostata era un imperatore romano dal 361 al 363 circa, e era un odiatore dei cristiani e di Cristo. E scrisse questo. Veramente questo è interessante. Gesù è celebrato da circa 300 anni, senza aver fatto nulla nella sua vita degno di fama, a meno che qualcuno non ritenga grandioso guarire zoppi e ciechi ed esorcizzare indemoniati nei villaggi di Betsaida e di Betania. Mi piace questo. A meno che non pensiate che quello sia un grande traguardo, non ha fatto nulla. È significativo che persino lo scettico come Giuliano non potesse negare quei fatti. Certamente li compì. Le sue opere miracolose sono tra le verità meglio documentate nella storia umana. Il Nuovo Testamento è un resoconto completo, non solo da parte di Matteo, ma anche Marco, non solo da Marco, ma anche da Luca, non solo da Luca, ma anche da Giovanni, e poi non solo da loro, ma anche da Pietro E Paolo? È tutto lì. C'è un altro elemento della sua vita miracolosa, la sua influenza miracolosa. L'unico modo per spiegare la sua influenza è ammettere che egli dovette essere più di un uomo. La sua influenza si riassume veramente in un'affermazione semplice e potentissima, Atti 4:12. Non vi è salvezza in nessun altro. In altre parole, egli poteva fare qualcosa che nessun altro poteva fare nella storia del mondo, poiché non c'è sotto il cielo alcun altro nome dato agli uomini per il quale dobbiamo essere cosa? Salvati. Tra tutte le persone che siano mai vissute o che vivranno mai, solo uno ha avuto questa influenza: salvare gli uomini dal peccato, dall'inferno, dalla morte e da Satana stesso. Egli è l'unico. Nessuno mai come lui, assolutamente unico, l'unico salvatore. Renan, persino l'ateo francese, disse: qualunque cosa riservi il futuro, una cosa certa, Gesù non sarà mai superato. E Napoleone disse: conosco gli uomini e vi dico, Gesù Cristo non è un semplice uomo. Tra lui ed ogni altro uomo del mondo non esiste alcun possibile termine di paragone. Gesù ha salvato gli uomini dai loro peccati, lo sta ancora facendo. E quando lo fa, non viene mai annullato. Lo sapete, non esiste una cosa come un ex cristiano. Non ce n'è mai stato uno. Nessuno vuole uscire una volta che entra. Oggi le vite vengono trasformate dal potere e dall'influenza di Gesù Cristo per il tempo e per l'eternità. Nessuno che abbia mai vissuto ha avuto un impatto simile. Uomini e donne corrono tra le braccia di Gesù Cristo per ricevere il dono della salvezza ancora oggi. Gesù ha dato ad alcuni uomini un impatto così ineguagliabile da superare di gran lunga ogni altro della storia dell'umanità. E dopo 2000 anni il suo influsso continua ogni giorno, la sua influenza continua ed ogni giorno ci sono persone che vivono esperienze rivoluzionarie che attribuiscono a Gesù Cristo. La personalità di Cristo è senza paralleli, senza confronto, unica ed incomparabile. Egli è il maestro supremo di tutto, delle folle affamate e dei farisei adirati, dei teologi scaltri e dei peccatori amareggiati, dei discepoli ottusi e dei governatori romani. È maestro di se stesso, lotta nella mezzanotte del Getsemani, sudore, sangue, lacrime, ne esce vittorioso, in totale dedizione a Dio. Nella terribile agonia della croce, egli è il maestro, tutto attorno a lui è in furia, persino gli elementi sono in tumulto ed egli resta calmo, padrone della sua volontà, della sua lingua, del suo cuore. Si ferma in mezzo al caos del peccato, del portare il peccato sulla croce per perdonare il ladrone pentito, gli apre le porte del paradiso, conforta sua madre, si prende cura del suo discepolo amato Giovanni. Ed in mezzo allo shock della perdita di sangue e della terribile sete che sopportò, adempie con calma l'ultima profezia e dice: ho sete, e sa che tutto è compiuto, raffida il suo spirito a Dio. Così facendo acquistò la salvezza per tutti coloro che vengono a lui. Egli ha influenzato il mondo come nessun altro essere umano abbia mai fatto, più di quanto tutti gli uomini che hanno vissuto mai messi insieme avrebbero potuto fare. Pensate a ciò che disse. Disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Disse: il figlio dell'uomo ha potestà, ha potere sulla terra di perdonare i peccati. Disse: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Disse: ogni cosa mi è stata data dal Padre mio, nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il figlio, da colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Disse: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Disse: chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Disse: il figlio dell'uomo è venuto per dare la vita sua in riscatto per molti. Disse: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Disse: venite a me voi tutti che siete stanchi, travagliati ed oppressi ed io vi darò riposo. Disse: il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno mai. Disse: prima che Abramo fosse io sono. Disse: su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Disse: io sono la porta, io sono il pastore, io ed il padre siamo uno, io sono il padre della vita, e così via. Vedete, in modo unico, in ciascuna di queste dichiarazioni egli affermò di essere ciò che nessun altro al mondo potrebbe mai essere: il Salvatore. La sua influenza è straordinaria e miracolosa. Infine, l'ultimo elemento della sua influenza è il suo potere miracoloso sulla morte. In Ebrei 2,14 si legge: Gesù partecipò anch'egli al sangue e dalla carne, affinché mediante la morte distruggesse colui che ha il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Disse dunque che egli prese forma umana per vincere la morte e lo fece. Controllò la propria morte. Dice in Giovanni 10, nessuno mi toglie la vita, io la depongo da me stesso. E così avvenne, morì secondo il piano, controllò la propria sepoltura pur avendo il proprio corpo morto, ne regolò ogni aspetto, si assicurò che non lo seppellissero dopo il tramonto, altrimenti sarebbe venuto meno il periodo dei 3 giorni e del 3 notti. Si assicurò che tutto fosse fatto in tempo, si assicurò di uscire dal sepolcro a momento stabilito, anche quando il suo corpo era nella tomba, con il suo spirito proclamava vittoria ai demoni caduti imprigionati nell'abisso. Gesù controllò ogni elemento della sua morte, della sua sepoltura, ogni elemento del suo tempo trascorso nella tomba e della sua risurrezione, gli ebbe potere sulla morte, la sconfisse e disse: così come Giona fu nel ventre del grande pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figlio dell'uomo nel cuore della terra. Disse: distruggete questo tempio ed in 3 giorni io che cosa farò? Lo rialzerò. E lo fece. La tomba vuota lo prova. E lo provano le sue apparizioni a più di 500 testimoni oculari? Lo provano anche i discepoli che, pieni di potenza, uscirono a predicare Gesù risorto? Loro che prima erano vili e timorosi, nascosti per paura? Tutte evidenze. La nascita della Chiesa è pure una prova. Come potete spiegare questo individuo? Nato da una vergine? Vissuto una vita senza peccato? Disse parole così profonde da non poter provenire da mente umana? Compì opere che non potevano essere fatte per via naturale? Sconfisse la morte e continua ad influenzare il mondo. Non potete spiegarlo a livello umano, è impossibile. Pensateci su, ok? Così. Se Dio diventasse uomo, che cosa accadrebbe? Cosa accadrebbe se Dio diventasse uomo? Ma prima di tutto, se Dio diventasse uomo, ci aspetteremmo che avrebbe una nascita miracolosa, vero? Cioè, se Dio diventasse uomo, il suo ingresso sarebbe spettacolare, giusto? Ma Gesù lo ebbe. Se Dio diventasse uomo, ci aspetteremmo che fosse diverso, giusto? Diverso da tutti noi. Che fosse santo, Gesù lo era. Se Dio diventasse uomo, ci aspetteremmo parole divine, le più chiare, le più potenti, le più autorevoli, le più vere, le più pure, le più spettacolari mai pronunciate. E tali furono le parole di Gesù. Se Dio diventasse uomo, ci aspetteremmo manifestazioni di potere soprannaturale. Gesù le compì. Se Dio diventasse uomo, ci aspetteremmo un impatto universale e permanente sul mondo. Gesù lo ebbe. E se Dio diventasse uomo, ci aspetteremmo che potesse vincere la morte. Gesù lo fece. Aspetta una cosa. Se Dio diventasse uomo, sarebbe Gesù. E lo fu. Lo fu veramente. E questo è il significato del Natale. È tutto qui. E questo è il cuore del Nuovo Testamento. E concludo invitandovi a guardare a Giovanni 20, due versetti, 30 e 31. Credo che questo riassuma un po' il senso della rivelazione di Gesù Cristo. Gesù fece... Giovanni 20, versetto 30. Gesù fece molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Non sono scritti. Oh, e come dice in capitolo 21, versetto 25, troviamo che i libri del mondo intero non basterebbero contenerli tutti. Quindi non abbiamo il resoconto completo. Ma queste cose, il versetto 31 dice, queste cose sono state scritte... affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Perché? Affinché, credendo in lui, abbiate vita nel suo nome. Che tipo di vita? Vita spirituale, vita eterna, vita abbondante, vita vera. Vedete esattamente quello che affermò Paolo. Dio era in Cristo, riconciliando con sé il mondo. Dio venne nel mondo come Gesù Cristo per redimerci. E guardando la sua vita, dobbiamo credere che egli è il figlio di Dio. E credendo, possiamo avere vita nel suo nome. Dio era in Cristo, secondo Corinzi 5,19 dice che Dio era in Cristo, riconciliando a sé il mondo intero. E poi aggiunge, ed ha affidato a noi il ministero della riconciliazione, noi dunque siamo ambasciatori per Cristo. Il messaggio è semplice, Dio venne nel mondo nella persona di Gesù Cristo. Se credete, avete la vita eterna. Se credete e ricevete il Salvatore, avete la vita eterna. E da coloro che hanno fatto quello sono riconciliati con Dio e gli ha affidato a noi il ministero della riconciliazione, ci manda come ambasciatori per rappresentarlo. Quindi c'è un messaggio per tutti noi, se non avete dato la vostra vita a Gesù Cristo, quello è il suo invito a voi, questo è il suo dono a voi. Se invece l'avete fatto, sapete di essere anche stati chiamati ad essere ministri di riconciliazione, ad uscire come ambasciatori di Gesù Cristo, ad chiamare altri nel regno, a dire ad altri di essere riconciliati con Dio. Non c'è modo di spiegare Gesù Cristo se non come Dio in carne umana. E se rifiutate di farlo, è perché amate il vostro peccato e scegliete le tenebre anziché la luce. Questo è quello che disse Gesù. E lo disse con dolore. Non volete venire a me per aver la vita. Vedete, pose la responsabilità sulle persone. La vostra risposta a Gesù Cristo è proprio quella, la vostra risposta. E mentre lo Spirito di Dio muove il vostro cuore, che possiate rispondere con fede. E se l'avete fatto, che possiate assumere la vostra responsabilità di andare e di proclamare al mondo il messaggio della riconciliazione. Preghiamo. Padre misericordioso, ancora una volta siamo stati ricondotti alla semplice, però profonda storia di Gesù Cristo. Questa è la verità, verificata non solo dalla storia, ma anche dalla testimonianza dello Spirito Santo nei nostri cuori. Perché è lo Spirito che ci convince riguardo a Gesù Cristo e riguardo alla parola di Dio. Ti chiediamo dunque, Padre, di mandare lo Spirito stesso in ogni cuore, in ogni vita, che ha negato Gesù Cristo l'ingresso, che non ha creduto nella pienezza della fede salvifica, fa sì che lo Spirito di Dio possa suscitare la vera fede, convincere di peccato e volgere il cuore a Cristo stesso. Preghiamo, Padre, per questo in ogni vita qui presente. E preghiamo anche per coloro che ti conoscono già, affinché nella gratitudine per la riconciliazione ricevuta portino la parola della riconciliazione al mondo intorno a noi.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.